Buon anno, buon 2021, cara Prof. Salmazzo, anzitutto, importante, come sta?
Sto bene, grazie, e speriamo stiano bene la maggior parte dei nostri ascoltatori, se non tutti. E buon anno anche a te e anche a loro, perché ne abbiamo veramente bisogno di auguri, soprattutto i ragazzi anche i ragazzi.
Una volta, Prof, si iniziava, no, una conversazione col come stai, quasi come dire un ciao, un sostitutivo, sì, per iniziare il discorso. Invece adesso assume un significato ancora più importante, no? Perché la salute chiaramente è in primo piano, e la salute, logicamente, quelle che sono le misure per cercare di tutelare la salute degli studenti, ma anche degli insegnanti, dei familiari, tutti quanti, anche per la scuola, hanno fatto sì che per i più piccoli si è tornati a scuola, per i più grandi invece ancora no.
Ancora no, almeno nella nostra regione, fino alla fine del mese non tornano in classe. E è un altro sacrificio per loro. Io dico sacrificio, non danno, nel senso che bisognerebbe che cercassero sia gli insegnanti che le famiglie di far vivere a questi ragazzi non questo periodo di chiusura come un sacrificio, un danno, cioè come un danno che non si può rimediare, eccetera, ma come qualcosa che loro fanno per gli altri, cioè un discorso di responsabilità civile, diciamo, no?
Certo.
Perché così intanto imparano qualcosa, cioè volgere in positivo una cosa che potrebbe essere negativa, imparano che bisogna anche ogni tanto rinunciare a qualcosa, e rinunciare per non per se stessi ma per gli altri è una gran cosa, è spirito civico questo, no?
Certo.
Educazione civica fatta sulle carte.
Però, Prof, io faccio una riflessione, per esempio in Inghilterra e in altri paesi già hanno detto, no, fino al 15 febbraio non se ne parla, lockdown totale, quindi anche i bambini, i ragazzi stanno a casa. Qui da noi invece è tutto un susseguirsi di ipotesi, ogni regione va per il proprio, cioè, c'è anche proprio un clima di incertezza, e forse il sacrificio è più difficile in questo, cioè è più una sopportazione, forse rischia di diventare più una sopportazione o un sacrificio, o è una mia impressione?
No, non è una tua impressione, è qualcosa di molto sbagliato questo fatto di alternare le cose in questa maniera e non dare sicurezza, cioè vabbè, tutti possono sbagliare, quindi si può anche prendere una decisione, una data che poi bisogna rivedere se sopraggiungono delle circostanze diverse, però il fatto di andare su e giù, sì, entriamo giallo, no, rosso, no, due giorni ancora così, due giorni colà, no, per la scuola non va bene anche per un motivo molto concreto, per l'organizzazione, perché non è che tu puoi organizzare gli orari, disfarli da un giorno all'altro. Puoi sì farlo in emergenza, ma non costantemente. E questo dà ai ragazzi una sensazione di... sono senza bussola, come dice una opinionista sulla stampa l'altro giorno, Chiara Saraceno, che lasciando nell'incertezza continua studenti, insegnanti e presidi, non se ne conclude niente. Sarebbe molto meglio adottare una modalità magari più restrittiva, ma almeno dire per due mesi facciamo così.
Certo,
quindi
certo.
Una didattica mista, quella di mandarli a scuola la metà in un modo e la metà sta a casa e poi si invertono, perché altrimenti veramente ai ragazzi viene voglia di mollare tutto. E il pericolo grosso di questa situazione è che quelli che già non vanno tanto bene a scuola delle superiori e sono sulla là per lasciar perdere, magari perché hanno 16 anni e quindi tutto sommato considerano compiuto il loro obbligo scolastico, anche se non è vero, mollino davvero.
Ah,
e
sì.
Dicono da un'inchiesta fatta da, sai, quei siti che si occupano di scuola,
sì,
dal punto di vista degli studenti, che in ogni classe ce n'è almeno uno che sta già per abbandonare,
sì,
per mollare, che non,
certo,
si fa vedere. Questo moltiplicato per tutte le classi che ci sono in Italia fa aumentare quel benedetto numero di dispersi scolastici. Siamo al 13,5% in Italia, con punte del 35% e anche punte buone come nel Veneto di 7%, che è completamente distante da quell'obiettivo che bisognava raggiungere quest'anno, anzi l'anno scorso, il 2020, e che è del 10% in Europa. Cioè vuol dire 1,5 milioni di ragazzi che non stanno facendo niente.
Sì, infatti. E però anche io spererei veramente di no, però mi ricordo quando ci eravamo anche lasciati prima delle vacanze natalizie in dicembre, che purtroppo c'erano, cioè voglio dire, i ragazzi, i piccoli, elementari e medie, andavano a scuola e vanno a scuola, però ci sono i tamponi, qualcuno purtroppo è positivo e allora chiudi la classe, riapri, la chiudi. Allora forse, dice anche qualche sindacato, forse non è meglio chiudere tutto quanto, cioè voglio dire, piuttosto che apri, chiudi, non si sa, qualcuno sta in classe, altri no, 15 giorni a casa, è un po' una baraonda, insomma, no?
Sì, è senz'altro un periodo, è un brutto periodo, però allora chiudiamo tutto, ma allora chiudiamo tutto davvero, cioè noi apriamo gli impianti di sci, con tutto il rispetto per gli impianti di sci, e chiudiamo le scuole a singhiozzo, cioè stiamo tutti fermi 15 giorni, diamoci, come si dice in dialetto, una smettata, cioè blocchiamo i contagi, ma veramente non uscire dalla porta, far tutti le provviste e stare tutti a casa, niente attività lavorative, niente trasporti, niente di niente, e questa sarebbe una maniera. Certo che purtroppo bisogna fare il conto con tante cose. Ah, tra l'altro le scuole, il 2% dei contagi è colpa delle scuole, il 2% è molto poco. Quindi
il resto, i trasporti,
la famiglia, certo, il fatto di andare avanti e indietro, e anche quelli disgraziati, che sono veramente disgraziati questi, che sapendo di essere positivi, tanto non ha sintomi, se ne fregano e vanno in giro lo stesso.
Cioè, si violano le regole in questo caso, si violano le regole, come sì, qui è veramente
sì,
prof.
Ma sì, sono certo, certo. Però,
prof,
dico fuori dei denti,
Si chiude il primo quadrimestre, ci dovrebbero essere le pagelle in gennaio, giusto?
Sì,
le verifiche? Le verifiche come si fanno? Si fanno o no?
Le verifiche bisogna fare, allora, per il fino alla terza media, vabbè, le verifiche saranno fatte nella solita maniera. Per le superiori si stanno arrangiando a farle, più o meno nel Veneto dovranno a farle online. Ora, queste verifiche online, c'è sempre il sospetto da parte degli insegnanti che dall'altra parte ci siano i ragazzi che, così come copiano a scuola, si ingegnino con qualche marchingegno a copiare anche a casa o a farsi suggerire. Io suggerirei di fare verifiche di altro genere, cioè se io cerco di capire se un contenuto è stato appreso a memoria, di sicuro dalla parte di là il sistema, per fregarmi, tra virgolette, lo trovano. Ma se io su quel contenuto faccio fare un ragionamento, e devo avere abituato i ragazzi a farlo ed essere io in grado di proporlo, se faccio fare un dibattito nella classe con tutte le faccine a rettangolini davanti a me, non possono avere suggerimenti, non solo, e ottengo due scopi.
Certo.
Uno, quello di fare una didattica interattiva, anzi tre. Due, di interessare i ragazzi. Tre, anche di avere delle verifiche effettive sulle loro competenze, non sulle loro conoscenze.
Chissà,
potrebbe essere un suggerimento, io non so, non credo che il nostro pubblico di ascoltatori sia così vasto e composto da insegnanti. Io veramente, se mi incontrassi qualcuno, sarebbe questo il consiglio che darei, sulla base di esperienza, ma anche sulla base di quello che sono i dettami della nuova pedagogia dell'apprendimento.
Però gli stimoli da parte dei professori, perché parliamo sempre di studenti, ma anche per i professori, sta didattica a distanza dà degli stimoli, dice giustamente lei, i contenuti, insomma, questo sistema di apprendimento, i ragionamenti, i confronti, non date formule, ma gli insegnanti li trovano gli stimoli. E la maturità, come sarà la maturità, prof? Se ci sarà.
Sì, gli insegnanti gli stimoli li devono trovare nella loro responsabilità di essere dei professionisti. Il Ministero avrebbe potuto approfittare di questi tempi per organizzare della formazione online per gli insegnanti con degli ottimi esperti, se no è lasciato la buona volontà. La maturità, la Ministra Azzolina ha chiesto ai ragazzi di mandare delle proposte su come farla. Non faccio commenti. Qualcuno dice aboliamola, ci sarebbe sotto l'abolizione del valore legale del titolo, come hanno appena fatto da poco in Francia. Non si può abolirla, perché la maturità è prevista per legge costituzionale, cioè c'è un articolo della Costituzione, il 34 mi pare, che dice che al termine dei cicli scolastici, come ammissione o come conclusione, ci deve essere un esame di Stato, che è l'esame di terza media che conclude il primo ciclo e la maturità che conclude il secondo. Per cambiare un articolo della Costituzione ci vuole un iter che dura almeno 2 anni con la più buona volontà. Quindi quest'anno e l'anno prossimo non si può abolire la maturità, a parte l'utilità o l'opportunità di abolirla. Quindi la maturità c'ha da essere. Potrebbe essere alla fine come quella dell'anno passato, con questo maxi colloquio E bom, insomma, e appunto, se si fanno ragionare i ragazzi, ti assicuro che si capisce se sono maturi o no.
Vedremo, ora di primavera ne discuteremo ancora parecchio, mi sa.
Sì,
e invece, prof, un pochettino più stringente sono i tempi, se non vado errato, per le iscrizioni, giusto? Al solito c'erano le scuole aperte, adesso si vedono le scuole online e le iscrizioni si fanno senza
permesso. Si fanno tutte online. Tranne che per la scuola dell'infanzia e alcuni centri di formazione professionale o scuole paritarie, si fanno tutte online sul sito della pubblica istruzione, prima accreditandosi su istruzione/iscrizione online e poi scegliendo la scuola, il tutto entro il 25 gennaio. Ovviamente le scuole possono aiutare, ma se qualcuno è nei guai, come diciamo dal punto di vista dei collegamenti eccetera, ma con la didattica a distanza dovrebbero avere tutti gli strumenti per farlo.
Secondo lei, prof, c'è il rischio che magari si iscrivano di meno, per esempio alle superiori oppure all'università, con la crisi economica, con questa situazione possono essere anche un po' demotivati i nostri ragazzi ad andare avanti con gli studi, secondo lei?
Sai che cosa? È obbligatorio iscriversi alle superiori e se non ci si iscrive il grande centro meccanografico del ministero segnala ai dirigenti delle scuole di provenienza che il tale alunno non si è iscritto e questi devono contattarlo e farlo iscrivere. Il problema è eventualmente che ci si iscriva anche condizionati dal discorso economico della famiglia in questo momento, cioè che la famiglia magari dice no, mi dispiace, non posso mandarti là a studiare perché costa, oppure no, facciamo un corso di 3 anni e poi basta, che è il minimo dell'obbligo, perché non abbiamo i mezzi per farti studiare 5 anni, abbiamo bisogno di te, tanto meno l'università. Ecco, questo sarebbe molto molto brutto, perché vorrebbe dire lasciare un segno per la vita ai ragazzi, altro che per questo periodo qua. E qui bisognerebbe che un po' di quei soldini, altro che dare i soldi per i monopattini,
sì, i bonus,
assicurassero ai meritevoli, cioè a chi esce con una media alta dalla terza media, media che si calcola sul triennio, una media così, venisse dato una borsa di studio, diciamo qualcosa, come prescrive la Costituzione, secondo volte che la nomino, ma nella Costituzione c'è scritto anche questo, che lo Stato aiuta i bisognosi in maniera meritevole, in maniera che possano realizzarsi completamente,
certo.
In maniera tale che, per carità, non siano condizionate dalla situazione economica, mentre purtroppo rischia che lo siano. Per l'università, le iscrizioni si fanno a settembre, quindi c'è tempo di pensarci.
Ah, c'è tempo, meno male.
E tra l'altro quest'anno avevamo visto che per quest'anno, dopo il brutto periodo passato in primavera, le iscrizioni sono aumentate alle università, scegliendo università più vicine a casa, che ce ne sono dappertutto in Italia, tranne che da noi che dobbiamo fare un po' di strada per andarci.
Che magari qualche studente Lazzarone dice ma iscrivo all'università tanto è più facile, no scherzo, questo magari potrebbe
essere più
facilmente la laurea. Senta prof, mi ricordo che ad aprile parlammo di una commissione, mi parlò di 18 esperti con a capo il professor Bianchi, no? Per studiare le proposte per il rientro a scuola post pandemia, e sta commissione non si sa più niente, però Bianchi ha scritto un libro, giusto?
Sì, Bianchi, arrabbiato visto che i dati raccolti da questa commissione che ha studiato sono rimasti nei cassetti a quanto pare del Ministero, almeno sono rimasti all'interno, ha preso i dati e li ha pubblicati in un libro, Lo specchio della scuola, in cui lui è un economista, mette in correlazione delle cose molto interessanti, tipo, sai cosa sono le correlazioni in statistica? Quando un dato cambia e ne cambia anche un altro, vuol dire che in qualche maniera sono legati, no? Il disinvestimento sulla scuola che c'è stato in questi ultimi anni è correlato con la stagnazione economica e la sfiducia nella ricerca è correlata con l'abbandono del territoriale del sud e delle zone interne delle periferie. Uno dei dati è questo, che dal 2009 al 2016 da 72 miliardi per l'istruzione sono diventati 65, cioè dal 9,2% del PIL siamo andati in Italia al 7,8%. Avranno fatto così tutti? No, almeno hanno tenuto il passo, non so, la Germania, che è sempre il nostro punto di riferimento,
certo,
dal 10,2% è andata al 10,9%, cioè è andata in salita, e la media EU, Europa, è comunque sopra il 10%.
Senta prof,
riflettiamo.
Sono passate le vacanze, no? Allora, per tornare a ingranare, per molti, non per tutti chiaramente, la didattica a distanza, qualche consiglio, qualche suggerimento? Siamo un po' arrugginiti, come possiamo fare per tornare a studiare con vigore, con profitto, con entusiasmo anche?
Sì, ci sono un po' di consigli pubblicati anche sul sito di scuola.net, che comunque sono la scoperta dell'acqua calda, ma chissà, forse ripeterli fa coraggio, no? Intanto cominciare un po' alla volta, non di botto, perché siamo come quando si è degli agonisti che per le gare fai un periodo di pausa di vacanza, poi non è che cominci facendo di colpo la maratona, cominci pianino, no? Poi una cosa pratica, tipo riordinare la propria scrivania o il proprio angoletto dove si studia.
Ah sì.
E togliere da attorno le distrazioni varie, cioè non mettersi a studiare con la televisione accesa, la mamma che tiene la canzone di Orietta Berti alta in cucina, non so, il nonno che parla al telefono, cercare di costruirsi un angolo dove stare senza distrazioni, fare un cronoprogramma per i più grandi, cioè vedere, ah sì, devo studiare tot pagine di storia, devo far recuperare tot esercizi di matematica, allora questa settimana mi pongo questi obiettivi, la prossima con gli altri, e poi anche premiarsi con dei regalini.
Ecco.
Regalini che non sono non so, il braccialettino, ma tipo adesso quando ho finito questo esercizio, beh, allora mi ascolto due canzoni del mio cantante preferito, oppure
certo,
mi mangio quella brioche lì che mi fa
piace
tanta gola, cioè,
oppure anche comprare un libro, oppure anche comprare un libro, visto che magari durante il lockdown, eppure sotto le feste, pare che gli italiani abbiano letto di più, finalmente una bella notizia, dai, allora dai, anche per le librerie, per
sì,
tutti, ma anche per la cultura, sì, per la mente, no?
Sì, le librerie pare che abbiano chiuso i bilanci praticamente in pari con l'anno precedente, perché c'è stato un aumento dal 19 al 20, dal 2019 al 2020. I libri cartacei dal 58% sono passati al 61% di leggere almeno un libro la gente. Gli ebook hanno avuto un boom dal 10%, sono passati al 30% degli intervistati a letto almeno un libro ebook, e un libro online, che è una cosa diversa, l'ha comprato almeno il 3,4%, mentre prima era l'1%. Gli audiolibri sono passati dal 10 al 12. Quindi sì, perché la lettura, non mi stancherò mai di continuare a ripeterlo, è importantissima. Pensa che è predittivo, cioè è uno di quei numeri statistici che dicono cosa sarà in futuro, è predittivo il numero di libri che c'è in una casa rispetto a come i bambini impareranno a leggere velocemente, ameranno la lettura e quindi anche riusciranno a studiare, perché la lettura è fondamentale per lo studio. Pensa a te.
Certo, però purtroppo siamo in chiusura, facciamo i complimenti però ai professori, ai dirigenti scolastici, perché per loro non deve essere facile. Pensiamo adesso anche alle superiori, l'ipotesi di scaglionamento degli orari, tutto è vero. La scuola sta facendo un sacrificio con purtroppo tanti, cioè, purtroppo vabbè, chi se lo meritano anche gli insegnanti che vanno in pensione, però ci saranno anche tantissime cattedre vuote, allora non dimentichiamo
Mamma
pure
mia,
queste cose qua, no?
Sì, per l'anno prossimo sono previste 7500 cattedre che non sono state assegnate quest'anno perché con i concorsi non si è presentata gente, più ci saranno un altro numero nel Veneto, queste 7500 nel Veneto, ci saranno ancora, aspetta che cerco il numero, 1800 persone che vanno in pensione, quindi tutto sommato si arriva alle praticamente a 10.000 cattedre da riempire per l'anno prossimo. Il numero di pensionamenti del Veneto 2416, di solito è 1.800, ma qui c'è l'effetto, come si chiama lì, il
quota 100. Certo.
Vabbè, stiamo
dai,
già pensando all'anno prossimo.
Speriamo che ci siano anche delle nuove, mi permettete, vocazioni. È sbagliato dire che facciamo una vocazione anche un pochettino, quella dell'insegnante, specie in questo momento qua?
Che è una vocazione? No, l'insegnante deve essere una vocazione, come tutti i mestieri, perché tutti i lavori devono essere presi per vocazione, se possibile, perché altrimenti diventano soltanto lo strumento per arrivare a prendere la paga al 27,
certo,
mentre devono essere degli strumenti che io faccio volentieri, di realizzazione mia e del prodotto che produco.
Allora,
il prodotto,
certo,
in termini economici, qua è la, i ragazzi che escono dalle mie mani.
Certo. Sì. Diciamo quindi che è un mestiere e una professione, sono due cose diverse. Purtroppo, prof, devo assolutamente terminare perché il tempo ci attiranno.
D'accordo.
Ci risentiamo settimana prossima. Grazie, prof. Buon 2021 a lei.
E i nostri ascoltatori e i ragazzi che non tornano sui banchi, ma che ugualmente devono intraprendere il loro percorso di apprendimento.